terza domenica di Avvento, la prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia. Ci risiamo. Capitolo 35, dal versetto 1 al versetto 10. Il lezionario salta il versetto 7 e il versetto 9, ma questo è il testo comunque. Dal versetto 1 al versetto 10, nel capitolo 35. In realtà è tutto il capitolo 35, basta un colpo d'occhio e ce ne rendiamo conto, e tra qualche momento leggeremo. La seconda lettura è tratta dalla lettera di Giacomo, nel capitolo 5, dal versetto 7 al versetto 10. Lettera di Giacomo. Salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il Salmo 146. Noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 73. Proseguendo così nella lettura del Salterio, passo passo, di settimana in settimana, un salmo dopo l'altro. Quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 11, dal versetto 2 al versetto 11. Siamo alle prese ancora con la seconda settimana del tempo di Avvento, dinanzi alla terza domenica, e la figura di Giovanni Battista ci ha accompagnato nel corso di questi giorni, e ancora avremo a che fare con lui, e naturalmente attraverso di lui avremo a che fare con il disegno che Giovanni Battista annuncia e testimonia, rispetto al quale Giovanni Battista è a suo modo apprendista, in cammino di conversione, come tutti quanti noi. Dunque, Matteo nel capitolo 11. Noi leggeremo come al solito il Salmo 73 e poi ci accosteremo al brano evangelico. Con rapidità incalzante si succedono le giornate di questo tempo di Avvento. Ieri abbiamo festeggiato l'Immacolata Concezione della Madre del Signore, già siamo giunti alla terza domenica di Avvento. La veglia della Chiesa in preghiera si anima per una tensione sempre più interiore, mentre tutto attorno a noi ci conduce al silenzio e alla sosta che ci consente il beneficio del raccoglimento. E proprio nella veglia della Chiesa, in tempo di Avvento, ed è nell'esperienza che ne fa il popolo cristiano, e quindi ciascuno di noi, che si esprime sacramentalmente quell'altra veglia che da parte sua si prolunga attraverso i secoli fino al ritorno glorioso del Signore. Passano le generazioni con tutte le lungaggini della storia umana e tutto già finisce. Ed è così davvero, come se l'attesa dei cristiani precipitasse verso la meta, anzi è come se la meta fosse già qui, così che la veglia assume fin da adesso il tono della pienezza e il gusto della festa. Vediamo anche noi dunque in comunione con tutta la Chiesa, in comunione con il cielo e con la terra, mentre invochiamo con forza intransigente, ma anche con forza pacata, invochiamo: vieni Signore Gesù, vieni e non tardare, vieni e rendici poveri per accogliere nella beatitudine il regno del Padre tuo e Padre nostro. Amen. Leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo, nel capitolo 35. Sono 10 versetti e l'intero capitolo. Pasquale, leggi pure.
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riasso si muterà in sorgenti d'acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno cannete giuncaie. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 11. Leggiamo anche il versetto 1 e quindi fino al versetto 11. Pier Francesco, leggi.
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Grazie. Ritorniamo senz'altro al Salmo 73. Leggevamo settimana scorsa il salmo precedente e ricordate, con il salmo 72 si è conclusa la lettura del secondo libretto del Salterio, dal salmo 42 al salmo 72, secondo libretto. E infatti la dossologia che segna La chiusura del secondo libretto è inconfondibile alla fine del Salmo che leggevamo, nei versetti 18 e 19. Il Salmo 72 ci ha rimandato a tutto il percorso compiuto nel corso di tante settimane ormai, a partire da quel Salmo, il primo del secondo libretto, 42, che ci ha messi in corsa accanto a quella cerva anelante che si proietta verso corsi d'acqua che per il momento sembrano ancora irreperibili, e d'altra parte quei corsi d'acqua di cui la cerva anelante va in cerca perché è in questione la sua vita. Così l'anima mia anela a te, o Dio. Si apriva il Salmo 42 con questo versetto, si apriva il secondo libretto del Salterio con questo sospiro, con questo anelito, ed ecco il Salmo 72, il grande Salmo messianico che leggevamo la settimana scorsa. Oltretutto, avendo percorso per intero la raccolta dei salmi davidici relativi alla avventura di Davide nel suo deserto, e abbiamo avuto a che fare con almeno una ventina di salmi, ricordate bene, e tutto un percorso interiore che i salmi uno dopo l'altro ci hanno man mano illustrato. E il Salmo 72 completa il percorso compiuto proiettandoci verso la contemplazione della figura messianica, il Messia che viene per regnare, che viene per instaurare la giustizia, e cioè viene per prendersi cura dei poveri. E sono proprio loro, i poveri della terra, che invocano la venuta del Messia e confidano con inflessibile coerenza nell'avvento di colui che porta a compimento tutte le promesse, e la promessa messianica che le ricapitola interamente. E quindi adesso, vedete, noi entriamo nel terzo libretto del Salterio. Dal Salmo 73 ne avremo fino al Salmo 89, da 73 a 89. Siamo, per così dire, nel cuore del Salterio, il terzo libretto, su quella redazione complessiva del libro della preghiera, che si articola in cinque libretti, il terzo, quello centrale, dunque dopo l'invocazione del regno messianico che adesso ho appena richiamato, ecco che ci inoltriamo nella nuova tappa che il libro della preghiera prepara per noi. E non è soltanto in questione un apprendistato nell'esercizio della preghiera, ma è un apprendistato che riguarda l'esercizio della vita in pienezza e tutte le relazioni che la strutturano. Fatto sta che il Salmo 73 si presenta a noi nella forma inconfondibile di una meditazione sapienziale. E qui abbiamo a che fare con un soggetto che ci mette a parte di una sua vicenda personale, ed è un'esperienza vissuta da lui con una particolare intensità, ce ne renderemo conto immediatamente, basta che leggiamo qualche versetto del nostro Salmo e ci rendiamo conto di avere a che fare con un interlocutore che ha affrontato sul serio l'impegno della sua vocazione alla vita e ha elaborato questo impegno mediante una riflessione che lo ha fortemente compromesso per quanto riguarda i criteri interpretativi della realtà che dimorano nel cuore umano. Ebbene, vedete, questa riflessione sapienziale a cuore aperto, come subito constateremo, si va man mano evolvendo nella forma di un colloquio e nella forma di una testimonianza, per cui il vissuto del nostro orante diventa un racconto, e non per niente noi già abbiamo a che fare con il Salmo 73 lì per lì sembra piombarci addosso o tagliarci la strada come se casualmente qualcuno stesse raccontando fatti suoi e noi avessimo un po' di tempo per stare ad ascoltarlo. In realtà sta parlando proprio con noi e in realtà è proprio a noi che trasmette il racconto di quello che gli è successo. Vediamo meglio. Il Salmo si apre con un'intestazione che allude evidentemente a una nuova serie di salmi. Naturalmente il Salmo 73 è connesso con tutto l'itinerario precedente, così quelli che verranno, non c'è dubbio, ma quando qui leggiamo Salmo di Asaf possiamo ritenere, come poi gli studiosi ci suggeriscono, di avere a che fare con un testo che appartiene ormai a una redazione ulteriore di quello che è il complesso di testimonianze oranti che man mano si stanno accumulando, e quelle testimonianze oranti che ci hanno tenuto impegnati per un bel po' di tempo man mano che abbiamo snocciolato i salmi del secondo libretto e i salmi in particolare relativi all'avventura di Davide, al suo itinerario di conversione nel tempo del deserto. E dunque il salmo, ma una piccola precisazione ancora, il testo del Salmo 73 è un testo non è il più difficile per quanto riguarda la lettura del dettato letterale in ebraico. Ci sono salmi ancora un po' più problematici, ma quello che volevo dire è che il testo è evidentemente molto frantumato, come è tipico, l'abbiamo notato anche in altre occasioni, di documenti che sono stati molto manipolati fino a essere divenuti parzialmente illeggibili, come i vecchi libri di preghiera, l'esempio che ripropongo spesso mi sembra sempre del tutto pertinente, vecchi libri di preghiera che a forza di usarli ogni tanto perdono una pagina, o comunque si strappa il lembo di una pagina, oppure una macchia di unto, o semplicemente l'usura dovuta al tempo, per cui la lettura del testo è sempre familiare per chi è abituato a usarlo, ma per chi arriva qualche millennio dopo e cerca di interpretare le lettere, le parole, la scrittura per coglierne il significato originario, qualche problema si presenta. Ecco. E il nostro Salmo 73 questi problemi non li nasconde, le note qua e là nelle nostre Bibbie ci informano, ma noi prendiamo il testo adesso così come viene messo a nostra disposizione, con una gratitudine per quelli che hanno faticato prima di noi e ci hanno lasciato comunque delle indicazioni senz'altro accettabili. Il Salmo si apre con una esclamazione nel versetto 1, un prologo, dopodiché si sviluppa in quattro strofe e quindi un epilogo. L'epilogo nei versetti 27 e 28, il prologo nel versetto 1 e tra il versetto 2 e il versetto 26 quattro strofe che andremo man mano individuando. Leggo. Quanto è buono Dio. Qui nella mia Bibbia leggo con i giusti, con gli uomini dal cuore puro. Leggete così anche voi? Con gli uomini, ma il primo rigo o il secondo rigo? Quanto è buono Dio con gli uomini retti, sì. Beh, vedete, qui in realtà il testo in ebraico dice quanto è buono Dio le Israel, con Israele, con Israele. E gli uomini dal cuore puro, e poi tenendo conto della traduzione in greco e di quella che poi diventa anche la traduzione in latino, qualche volta i traduttori ritengono che in origine qui bisognasse leggerli Sharim e per gli uomini retti, sì. Ma il testo, così come adesso è leggibile, dice quanto è buono Dio con Israele, senza che adesso stiamo a fare grandi riflessioni a questo riguardo, perché quel che conta è qui questa esclamazione, un atto di ammirazione nei confronti della bontà di Dio. Dio è Tov, buono, e questo in una maniera che ancora non è precisamente illustrata, ma è come le rompere urgente di un fervore che suppone naturalmente un retroterra degli antefatti, un vissuto, e il Salmo a questo riguardo ci darà delle informazioni. Ma intanto vedete come orientamento per tutta la ricerca vissuta dal nostro orante e nella quale vorrebbe coinvolgere anche noi, questo atto di commossa, contemplativa, ammirazione per la bontà del Signore, e vedete che corrispettivamente alla bontà di Dio il richiamo al cuore umano, un cuore purificato, e c'è una stretta connessione tra questa esclamazione che ci invita a riconoscere e ammirare la bontà del Signore e quel cammino di purificazione lungo il quale avviene una evoluzione che ancora non sappiamo esattamente come possa svolgersi, ma il Salmo 73 poi ci aiuterà a modo suo. Una trasformazione del cuore umano. La bontà di Dio investe il cuore umano, e la bontà di Dio si rivela in corrispondenza a un itinerario di trasformazione del cuore umano, di rieducazione del cuore umano, di purificazione del cuore umano. E vedete che a questo riguardo il Salmo 73, che si apre con questo versetto, in realtà sta, nessuno può dubitarne, ricapitolando tutto il percorso compiuto precedentemente e tutto quello che è stato l'itinerario di conversione del cuore nel contesto di quelle avventure e di quel discernimento che i salmi di cui ci siamo occupati a lungo precedentemente ci hanno informato. E non è il caso che torniamo indietro, fino al Salmo 72, fino a quella invocazione del re di giustizia, che è invocazione che può scaturire validamente, qualitativamente opportuna, nell'animo dei poveri, perché è per loro che viene la giustizia, che viene il sovrano che è in grado di regnare proprio perché si prende si prende cura dei derelitti, degli squalificati, degli sconfitti. In questo è giusto e in questo sta la giustizia, come ben sappiamo, che non corrisponde in nessuna maniera al nostro modo comune di concepire un simile valore. Fatto sta che qui il Salmo 73 nel versetto 1 ci pone dinanzi, in una prospettiva che ancora è puramente introduttiva, alla maniera di un esordio o di un sommario che anticipa quanto poi deve essere meglio illustrato, una esperienza interiore che riguarda il mistero di Dio e la sua bontà, ma che riguarda contestualmente e inseparabilmente il discernimento del cuore umano, che è coinvolto in un itinerario di liberazione, di spalancamento, di purificazione, come stiamo leggendo. Notate bene che da questo momento, adesso, per un bel pezzo, nel Salmo non si parla più di Dio, ma tra un po' di versetti ve lo farò notare, allora si parlerà ancora di Lui, ma Lui, il Dio vivente, che è citato qui in maniera così sobria ma così essenziale, e così fervorosa nel versetto 1, lui nel Salmo 73 non parla. Ecco invece il nostro orante, chiamiamolo pure così, ci descrive adesso per grandi tappe le vicende che hanno segnato in maniera profonda, appunto è un coinvolgimento interiore che tocca la radice dell'animo umano, la sua esistenza. Quattro strofe, vi dicevo. La prima strofa, dal versetto 2 al versetto 12. E qui il nostro amico ci parla di, per dirla con una parola che è più che mai opportuna, lui usa un vocabolario che possiamo ben comprendere e a nostro modo per adesso sintetizzare come vi sto dicendo, l'esperienza di uno scandalo. Il nostro orante è stato scandalizzato, e scandalizzato per quel che succede al mondo, per come vanno le cose nelle relazioni tra persone, tra gruppi, nella società umana, e questo indipendentemente da definizioni più precise circa l'organizzazione istituzionale, circa l'identificazione culturale o professionale delle figure umane qui implicate, lo scandalo per quella che lui chiama empietà. E vedete, ce ne dà una descrizione, e ce ne dà una descrizione che in realtà è incorniciata all'interno di un suo preciso e dichiarato disagio interiore. Versetto 2, versetto 3, così che si apre la cornice che include la strofa che adesso avevo individuato, e la strofa si conclude nel versetto 12. Versetti 2 e 3: per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Qualcosa, vedete, che adesso lui ci descriverà e che ha le caratteristiche, le forme, le manifestazioni proprie di situazioni, eventi, presenze, personaggi, figure umane che hanno una precisa collocazione e anche un'articolazione, appartengono a un intreccio di vicende che hanno una visibilità pubblica inconfondibile. Ma lui ci parla, e leggeremo, di quel che è stata, di quello che è avvenuto nell'animo suo e di come si è ripercosso nell'animo suo il dato empirico, oggettivo, visibile, storico della empietà sulla scena del mondo. Infatti, vedete, nei versetti 2-3 ci sta parlando di avvenimenti che lo hanno interpellato nell'intimo. Tra l'altro qui parla di un inciampo, parla di un vacillamento, lo scandalo, come io mi esprimevo poco fa, è un ostacolo che, contro il quale si urta e che provoca il barcollamento di chi sta camminando e potrebbe addirittura provocare una caduta più o meno disastrosa. Lo scandalo è una pietra d'inciampo, è un ostacolo di qualunque tipo, è un gradino contro il quale si va a sbattere, è una difficoltà che diventa interferenza grave, forse addirittura molto pericolosa nel cammino della... E qui è in questione uno scandalo interiore. Uno scandalo che lo ha disturbato nell'animo, dunque nel cammino della sua vita, nella relazione con il mondo attorno a lui, ma è un cammino che lui ha rielaborato interiormente. E infatti dice: per poco non inciampavano i miei piedi. Qui in ebraico è fortemente sottolineato il pronome di prima persona singolare. Io ho vissuto questo, mi è capitato questo, dice, mi è capitato questo. Che stavo per inciampare, ho barcollato, vacillato e mi sono trovato coinvolto in una vicenda che mi ha disturbato, disorientato, ha fatto di me uno sbandato. Ma vedete che cosa è avvenuto? Il versetto 2 aggiunge, no, versetto 3 aggiunge: perché ho invidiato i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi. L'invidia. Vedendo, dunque, lo spettacolo è pubblico, ma lui ha registrato l'aspetto scandaloso dell'impatto con questa realtà pubblica che lo ha disorientato, destabilizzato nell'animo, laddove ha registrato, e adesso ce ne sta parlando, vedete. Ce ne sta parlando perché ormai è in grado di raccontare quel che è avvenuto dopo aver attraversato tutto questo itinerario o tappe fondamentali di questo itinerario che ha segnato una svolta nella sua vita. E parla dell'invidia, l'invidia. Parla della impietà, i malvagi qui sono gli empi e gli empi prosperosi. Shalom di Shalom Reshaim, Shalom, la pace degli empi, il benessere degli empi, la prosperità degli empi, il successo degli empi, la vittoria degli empi, vista questa prosperità degli empi come un dato oggettivo così pesante, così massiccio, così dominante, per cui lui ha subito la ripercussione di un disagio tale per cui, ecco il punto, ha invidiato i prepotenti. Qui il termine tradotto con prepotenti allude sì alla visibilità strafottente, possiamo dir noi in maniera un po' grossolana, di coloro che occupano la scena del mondo, ma nell'espressione usata qui in ebraico c'è anche una nota che allude a una ipotetica o proprio realistica patologia. C'è qualcosa di delirante in questa prepotenza che occupa la scena del mondo con tanta disinvoltura e con tanta presunzione, qualcosa di delirante, ma Il dramma, vedete, che lui ha registrato e di cui adesso ci sta parlando, e ce ne sta parlando adesso, quando ormai il cammino compiuto, ed è un cammino di discernimento interiore, è arrivato a degli sviluppi che qui ancora non sono dichiarati. Lui ha invidiato, e adesso, vedete, lui ci sta raccontando come ha scoperto che quegli empi che hanno messo a dura prova la sua resistenza nel modo di relazionarsi con le realtà del mondo, che sono le realtà comuni, niente di straordinario, ma quell'impietà in realtà lui l'ha riscoperta dentro di sé. L'invidia, che è come dire il desiderio di essere, e una complicità interiore, e una aspirazione profonda, e una sintonia quasi, come dire così, affettuosa nei confronti di quella impietà, che pure è stato causa di disturbo, di disagio, di scandalo per lui, ma adesso ci parla di come in quella impietà ha accolto, intravisto e in qualche maniera auspicato quasi la possibilità per sé di farne un modello. E in realtà questo lui ha scoperto essere già il segno di una complicità interiore, che gli consente adesso di parlare di quel che è avvenuto, non soltanto in rapporto agli eventi di cui è stato testimone, in cui è stato coinvolto, ma parlare di quel che è avvenuto come di un itinerario di chiarimento, di discernimento, e già ci diceva di purificazione interiore. Il versetto 12, che chiude la strofa, poi ci rimanderà esattamente a queste figure degli empi. Versetto 12, leggeremo tra breve: ecco, questi sono gli empi, sempre tranquilli, ammassano ricchezze. Il versetto 12, già un colpo d'occhio in avanti, per leggere adesso, vedete, i versetti da 4 fino a 11, dove in maniera veramente essenziale, ma anche in maniera veramente efficacissima, il nostro orante descrive gli empi, li descrive per come lui li ha osservati dall'esterno, ma li descrive per come poi in realtà li ha riscoperti come delle presenze, delle immagini, delle figure a loro modo idealizzate, che già abitano e che ancora abitano o hanno abitato nell'animo suo. E dice: non c'è sofferenza per essi, sano e pasciuto è il loro corpo, non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini. Vedete, gente che è dotata di una solida compagine psicofisica, diremmo noi, senza affanni interni, non c'è sofferenza per essi, quello che pure sembra normale nella condizione umana, invece pare che per loro non ci siano motivi di disturbo che complicano gli equilibri interiori, sanno e pasciuto il loro corpo, dunque vedete una posizione sulla scena del mondo che è dotata di una solidità inattaccabile, non conoscono l'affanno dei mortali, di nuovo vedete quello che fanno qui il tormento, Hamal. Non conoscono, non sanno neanche che cos'è, sembra che facciano fatica anche a parlarne, infatti non ne parlano mai, e non ci pensano proprio, e non se ne rendono conto, e non sono colpiti come gli altri uomini, già, non hanno bisogno di difese. Sono collocati in un contesto che è così solido, garantito nei suoi equilibri interni e nell'impatto col mondo esterno, per cui non c'è aggressione, rischio, disgrazia, pericolo che possa disturbarli come congiuntura di fenomeni esterni che per loro sono del tutto indifferenti. Non sono colpiti come gli altri uomini. E poi dice, versetto 6, dell'orgoglio si fanno una collana. Adesso, dopo aver dato un primo colpo d'occhio all'immagine che si offrono di sé per come sono collocati nelle cose di questo mondo, adesso il nostro orante scruta in maniera più attenta per quello che gli è possibile nell'animo loro, ma sembra che gli sia possibile e sembra che anche abbia un occhio piuttosto penetrante, perché dice: dell'orgoglio si fanno una collana e la violenza è il loro vestito. Notate, qui è il loro portamento, ma un portamento non sono soltanto dunque dei personaggi che stanno lì solidi, ben sistemati, oggetto dell'attenzione da parte di chi volesse osservarli, ma si muovono sulla scena del mondo e si muovono, vedete, con un portamento piuttosto imponente. Dell'orgoglio si fanno una collana, la violenza è il loro vestito, qui espressioni che alludono per l'appunto al loro modo di presentarsi, di operare, di agire, di intervenire, di gestire le cose. Non sono degli spettatori, sono dei protagonisti, sono attori in prima persona, occupano la scena del grande teatro, non stanno in platea. Esce dunque la violenza, ecco il loro vestito, per come sono decorati, per come sono addobbati, per come sono rivestiti, per come impostano così le relazioni col mondo circostante, certamente sono segni caratterizzati dalla pretesa del protagonismo, non c'è da dubitarne. E vedete, questa pretesa di protagonismo non è affatto innocua, non è semplicemente una rappresentazione teatrale che ci lascia spettatori indenni o addirittura ci arricchisce con qualche messaggio, ma è una rappresentazione teatrale che ci schiaccia, che si rivolge a noi in modo tale da minacciarci, da invaderci, da occupare quello che dovrebbe essere lo spazio vitale degli altri non protagonisti, spettatori. C'è di mezzo la Hamas, violenza, è il loro vestito. E allora dice: esce l'iniquità dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi. Vedete che man mano il nostro orante sta penetrando nell'animo di questa gente, e qui ci sono gli occhi e dunque l'attenzione al volto. Sapete che alla lettera qui bisognerebbe dire, tradurre esce l'iniquità dal loro grasso, qui si parla proprio degli occhi, spuntano gli occhi tra il loro grasso. Immaginate un viso porcino con due occhi puntuti che escono fuori a maniera di spilli, ecco. Simaco nell'Esapla dice proprio che i loro occhi sono sepolti nel grasso. Spuntano gli occhi, così bisognerebbe tradurre qui, proprio così, spuntano gli occhi. E vedete questa proiezione di sguardi appuntiti, come qualche volta capitava nei giornalini, non so se capita ancora, per cui l'occhio a un certo punto diventava un cono a punta che si proiettava verso qualche obiettivo. Ecco, e così gli occhi. Ma questo rimanda, vedete, il nostro orante al cuore, perché è dal loro cuore che traboccano i pensieri malvagi. E il volto è così perché il volto è la manifestazione visibile di quel che essi progettano nella invisibilità del cuore. Dunque quella sfacciata aggressività di cui parlava poco fa deve essere messa in rapporto con una elaborazione progettuale che proviene dal cuore, che partorisce pensieri malvagi, intenzioni inique. Quella è impietà, è pensata, è desiderata, è coccolata, è vezzeggiata, è amata, è un progetto che viene dal cuore e che, guarda caso, trova nel volto quella immagine che poco fa potevamo ritenere disgustosa, che in realtà è corrispondente al al circuito di pensieri che si agitano e che man mano prendono forma progettuale nel loro animo. E in più dice, vedete, scherniscono, ecco il versetto 8, parlano con malizia, minacciano dall'alto con prepotenza, già. E qui il nostro orante tiene conto di come usano le parole. Vedete, è tutto il vissuto interiore di questi personaggi che lui sta man mano rintracciando e ricostruendo dal cuore al volto, ma poi, vedete, i comportamenti. Già ce ne siamo resi conto con un rapido colpo d'occhio precedentemente, e adesso questo uso della parola, del linguaggio, gli strumenti della comunicazione per deridere, per offendere, per schernire, per strumentalizzare, per imporsi come depositari di criteri interpretativi della realtà che detengono un valore sacro, assoluto, inconfutabile, minacciano dall'alto con prepotenza. Le cose stanno come diciamo noi. E si deve fare così, come diciamo noi. E vedete qui il versetto 9, è un'immagine che diventa veramente grottesca. Levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Ecco, una loquela e un'abbondanza messaggi. Possono essere parlati, possono essere scritti, possono essere documentati anche in altre maniere. Può essere un linguaggio che utilizza più ancora che la parola nella sua formulazione verbale, utilizza l'immagine e l'accumulo delle immagini e l'abbondanza delle immagini e l'invasione delle immagini, e levano in alto la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Già. E in più, versetti 10 e 11, perciò, qui però bisogna effettivamente correggere la traduzione, per come leggo nella mia Bibbia, perché io leggo, perciò seggono in alto, non li raggiunge la piena delle acque, non so come leggete voi, qui, perciò, per questo, qui il nostro orante accenna all'opinione pubblica che si viene coagulando a loro favore. Perciò i loro seguaci li seguono, i loro adepti li seguono, bevono tutto, se la bevono, se la bevono loro, parole, se le bevono, per dirla così anche a modo nostro, bevono tutto quello che quei tali vanno proclamando, insegnando, imponendo come testimonianza inconfutabile della parola vincente, perché la loro posizione è automaticamente, intrinsecamente, programmaticamente vincente. E allora, vedete, i loro seguaci bevono tutto, tutto, tutto. E questa approvazione corale da parte dell'opinione pubblica, per dirla così a modo nostro, è particolarmente preoccupante, praticamente scandalosa per il nostro orante. Il fatto è, vedete, che in questa ipotesi di approvazione, in questa subdola tentazione di prenderli sul serio e di considerare che proprio loro hanno scoperto finalmente qual è la maniera per gestire le cose del mondo, questa tentazione serpeggia nell'animo del nostro orante. Lui ne ha fatto esperienza e ci racconta quel che gli è successo. E vedete, è testimone di una onestà straordinaria, cristallina. Il nostro Salmo 73 è un capolavoro di purezza interiore. E dice: io ho invidiato. E questo coro di applausi, di approvazioni, tentativi di imitare, di esaltare, addirittura, vedete, addirittura lascia intendere, sembra suggerire proprio la convinzione che anche Dio è d'accordo. Infatti ecco il versetto 11, dicono: ma come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? Eh già, vedete, se le cose vanno così, vuol dire che Dio è contento così, vuol dire che va bene così per Dio, vuol dire che deve andare così, vuol dire che noi abbiamo finalmente capito come devono andare le cose, e allora sono proprio loro i protagonisti a cui bisogna adeguarsi, e invece di subirne l'aggressione, si tratta di iscriversi come complici. E finalmente avremo trovato anche, vedete, l'approvazione da parte di Dio. Questa è la prima volta che si parla di Dio nel nostro Salmo, qui nel versetto 11, dopo il versetto 1 introduttivo, qui adesso è la prima volta che si parla di Lui. E si parla di Lui, vedete, in un contesto che dà di Lui un'immagine che noi possiamo ben ritenere del tutto deformata. E quindi il versetto 12 che chiude la strofa: ecco, questi sono gli empi, sempre tranquilli, ammassano ricchezze. Loro. Prima strofa. Adesso seconda strofa. Nella seconda strofa, dal versetto 13 al versetto 16, il nostro orante parla direttamente di sé e della disgrazia che gli è capitata. Perché se le cose vanno così al mondo, lui, in quel contesto in cui è scandalizzato, ma vedete, sta elaborando quel tumulto interiore che assume addirittura l'aspetto di un desiderio di imitazione, e man mano che sta registrando in sé come è depositata anche nell'animo su una sintonia quasi patetica nei confronti di quei tali, e in questo disagio che poi vedete ha inevitabilmente le forme proprio di una contraddizione interiore, che naturalmente lo disturba, lo mette a disagio, per un verso è disgustato, per altro verso è attirato. Non ne può più, eppure vedete, sa che gli empi non sono soltanto fuori di lui, sono già dentro di lui. E allora dice qui, versetto 13, invano dunque ho conservato puro il mio cuore? Allora io devo aver sbagliato. Perché il nostro orante a modo suo, quella prepotenza, quella impietà, quella invadenza, quella aggressività, lui non l'ha programmata per sé, però ci si trova dentro, invischiato in queste contraddizioni disgustose più che mai. Io ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani. Una vita condotta in maniera indifesa, in maniera inerme, vedete, ho lavato nell'innocenza le mie mani. E la realtà è però questa: io sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina. Anzi, qui probabilmente il versetto 14 nel secondo rigo è da intendere nel senso che lui è uno di quei tali che tutte le mattine fa dei buoni propositi, e quando si sveglia la mattina allora si corregge, fa un piano per la giornata. Qui questa pena è un orientamento correttivo, non punitivo come conseguenza, ma sembra proprio un orientamento programmatico della giornata. E ogni mattina io riparto e faccio dei buoni propositi e sono puntualmente smentite, puntualmente mi scoraggio, puntualmente sono messo alle strette, puntualmente sono contrariate, puntualmente sono rimandato all'evidenza del fatto che le cose vanno in un'altra maniera. E la mia pena si rinnova ogni mattina, ed ecco, vedete, il suo travaglio è la vera tentazione di cui già ci siamo resi conto, e che adesso lui esplicita in maniera sempre più coerente e puntuale. Se avessi detto, parlerò come loro, già avrei tradito la generazione dei tuoi figli. Riflettevo per comprendere, ma fu arduo, qui era troppo arduo agli occhi miei, un tormento, qui di nuovo il termine Hamal in questo versetto 16, un tormento, e un tormento, vedete, inconsolabile il suo, perché come già abbiamo constatato, per un verso la coerenza di una vita che gli impone o gli imporrebbe di prendere le distanze rispetto a quella impietà, e d'altra parte una attrazione così persuasiva, per cui alla resa dei conti, vedete, più ancora che essere disgustato per i cosiddetti empi, è disgustato per se stesso, è disgustato per come vanno le cose nella sua vita, per quello che è lui disgustato. E io sono in grado di tradire la generazione dei tuoi figli. Vedete che qui adesso nel versetto 15 per la prima volta lui usa una espressione in seconda persona singolare: tuoi figli, figli di Dio, figli di Dio. È un accenno che sembra appena appena sfuggito al nostro orante, ma è un accenno inconfondibile, bisogna che ne teniamo conto. Questa generazione è una generazione di figli per te. e se io facessi come loro, io tradirei la famiglia umana di cui tu sei padre. E vedete come il nostro orante avverte, qui ancora una volta possiamo ben parlare di contraddizione, per un verso la sua solitudine, straziante, una solitudine che lo opprime in un contesto di opposizione, di incomprensione, di ostilità nei confronti di quello che avviene comunemente sulla scena del mondo, e d'altra parte la responsabilità nei confronti di una famiglia, solitudine e responsabilità insieme. Avrei tradito la generazione dei tuoi figli, tu, c'è un tu. Vedete, è la prima volta che compare un'espressione del genere, e vedremo che poi questa maniera di rivolgersi adesso a un tu, è il tu di Dio, è dominante nei versetti seguenti, e il Salmo da riflessione, meditazione, rievocazione prende sempre più l'andatura di un colloquio, di una conversazione a tu per tu. Già, riflettevo per comprendere, ma era troppo arduo agli occhi miei. Vedete, gli mancano le strutture, le categorie interpretative, e vive male, e lui ci sta parlando di quello che gli è capitato e che ha sperimentato. Per quanto tempo? Un giorno, una settimana, un mese, un anno, quanto ci è voluto nella sua vita per attraversare questo deserto interiore, e questo conflitto così implacabile, e questa contraddizione così spietata, che, vedete, sta nel rapporto con il mondo, con gli altri, gli empi, ma sta dentro di lui, perché io sono in grado di parlare come loro. E questa ipotesi di parlare come loro è un'ipotesi che mi accompagna, un'ipotesi che assume aspetti massimamente persuasivi, che mi convince, che sembra l'arma decisiva da usare, con un contesto dove le contraddizioni sono esasperate al massimo, dove riflettevo per comprendere, e era molto arduo. E adesso, terza strofa, vedete, da qui, adesso il Salmo prende un'altra piega. Nella prima strofa ha dato a noi una descrizione degli empi, nella seconda strofa una descrizione della sua disgrazia. Ma le due strofe sono strettamente connesse, non c'è dubbio. Terza strofa, quella che adesso leggiamo, dal versetto 17 al versetto 22, quello che Dio fa con gli empi. E poi c'è una quarta strofa, quello che Dio fa con me. Quarta strofa. Terza strofa, fino al versetto 22. E qui il nostro Salmo, nel versetto 17, allude a un sussulto che lo ha segnato, indipendentemente da qualunque programmazione, qualunque percorso didattico, chissà come, chissà quando, però è avvenuto, finché non entrai nel santuario e compresi qual è la loro fine. Entrai nel santuario. Notate, lo dice Kimchi, sono i pensieri del mio cuore, ossia il santuario di Dio. Il santuario qui nel senso non esattamente del luogo del culto, ma il culto interiore, tutto il Salmo è salmo che ci rimanda a questo discernimento interiore. E dunque entrai nel santuario che è l'intimo del cuore e compresi qual è la loro fine. Vedete, è come una boccata d'aria fresca, è come ritrovare il filo conduttore di una vicenda che sembrava tragicamente irrecuperabile. È come se si svegliasse, ce ne parla adesso, da un incubo che lo ha ossessionato per quanto tempo, non si sa, i dati così della biografia empirica non sono messi a nostra disposizione, è la biografia interiore che conta però. Finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine, che cosa fa Dio con gli empi, dove va a finire questa impietà, ma che evoluzione hanno queste vicende? Ecco, tu li poni in luoghi scivolosi, vedete che adesso usa la seconda persona singolare, tu li poni, dice tu, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina, come sono distrutti in un istante, sono finiti, periscono di spavento, svaniscono. E vedete, una realtà così massiccia, così poderosa, così invadente, così monumentale, così imponente, è una realtà fatiscente, una realtà inconcludente, una realtà che è già sbriciolata, sgretolata, sfilacciata, è già finita, sono distrutti in un istante, sono finiti, periscono di spavento, come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi fai svanire la loro immagine. Ecco, è come svegliarsi da un incubo notturno. E vedete, qui il nostro orante non afferma che adesso sono risolti i problemi che sono segnalati nel corso della storia umana per tutte le contraddizioni che sono costantemente all'ordine del giorno nei rapporti tra persone, tra gruppi umani, i popoli della terra, le vicende così come vengono poi registrate da coloro che ne fanno memoria e pensano così di raccontare la storia. Ma qui è una storia interiore, ed è una storia interiore, vedete, che ha a che fare con il protagonismo di Dio. È il protagonismo di Dio che il nostro orante, nel momento del suo travaglio, del suo tormento, della sua tentazione, scandalizzato com'era, in certo modo metteva in dubbio. Come mai succede questo? E perché succede questo? E perché proprio io ci ha detto che ho impegnato la mia vita con tanto rigore, con tanta serietà, mi trovo alle prese con delle contraddizioni così schiaccianti. Ma dov'è Dio? Ma perché? Dio è d'accordo. E vedete qui adesso la novità riguarda l'evanescenza della empietà, ma questo non perché automaticamente sia possibile registrare nei dati empirici della storia umana dei risultati come dire, particolarmente vistosi. Questo in certo modo è un dato marginale, anzi è una raffigurazione della realtà che ha bisogno poi di altri criteri interpretativi. Quello che conta, vedete, è che qualcosa di nuovo avviene nel cuore suo. Questo è il punto per lui, di cui ci sta parlando, su cui vuole concentrare la sua testimonianza. Qualcosa di nuovo che è avvenuto nel cuore suo, laddove si è reso conto che invece dell'invidia si è manifestata, è come emersa, è come andata impregnando di sé i pensieri, i sentimenti del suo cuore, un sentimento, una volontà di misericordia, una volontà di pietà, qualcosa che riguarda Dio, proprio Dio, solo Dio, e che, vedete, gli apre spazi inesplorati nell'animo, gli libera il cuore in lui. E quando qui adesso leggiamo versetto 21, quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto, non capivo, stavo davanti a te come una bestia. Qui vedete il cuore agitato, il cuore inacidito, per dirla alla lettera, un'acidità, l'acidità di un cuore infiammato, un cuore ammalato, un cuore che è prigioniero di una patologia dolorosissima. Ebbene, questa acidità del cuore sta svanendo, è svanita. Nell'intimo mi tormentavo, l'intimo qui sono le reni, reni spezzate, reni nel corpo umano, nell'antropologia biblica, sono la sede delle passioni, reni, il cuore è il centro della persona, e dunque reni spezzate, reni trafitte, reni oggetto di queste punture così fastidiose, in quel contesto in cui lui avvertiva tutta la forza della invidia nei confronti dell'impietà, per poterne finalmente imitare i metodi, acquisirne gli strumenti, e in certo modo proprio ripeterne le imprese. Ed ecco il cuore liberato. Ma cosa cambia il mondo? Questo, vedete, adesso il nostro salmista ancora, il nostro orante ancora non ce lo sa dire, ma quello che ci sa dire, ci vuole dire e ci tiene a dirlo è che qualcosa di nuovo è avvenuto nell'animo suo, nel cuore suo. È qualcosa che Dio ha operato nel cuore suo. Quello che è avvenuto nel rapporto con gli empi e che è avvenuto in lui. E dice, io ero già con te e ancora non lo sapevo. Io protestavo, brontolavo, strepitavo, combattevo, e in realtà ripetevo a modo mio tutte le modalità di esistenza tipiche degli empi, ma io ero già con te. E qui stavo davanti a te come una bestia, un bestione, un behemoth sarebbe l'ippopotamo, pensate un po', un ippopotamo. Ecco, un imbecille come un bestione ero io, dice lui, di sé, un imbecille come un bestione. E anzi qui la traduzione si potrebbe dire, ma ero con te, ecco questo con te, ricapitola la strofa che leggevamo e già anche i versetti precedenti e inquadra tutto quello che segue, con te. E questa andatura adesso a tu per tu della meditazione si fa sempre più determinante, come già abbiamo intuito, e questo colloquio a tu per tu, io ero con te e non lo sapevo, c'eri tu e io non lo sapevo, e io mi arrabattavo e io insistevo e io protestavo, e forse parlavo anche di Dio e parlavo anche in rapporto all'impietà di quel che doveva avvenire, era necessario che la presenza di Dio si manifestasse secondo i miei criteri e criteri ancora intrinsecamente inquinati da una radicale complicità con quella stessa impietà che io volevo contestare. E pretendevo che anche Dio fosse complice della mia impietà e della loro impietà e della nostra impietà, pretendevo questo. Pretendevo ancora questo. Che tu finalmente ti dichiarassi come il Dio contento di far vincere l'impietà umana. E invece tu non sei questo. Non sei contento dell'impietà umana. E per questo, guarda, io ero un ippopotamo, imbecille stordito, camminava a testa bassa. Qui ho usato un termine che possiamo ben tradurre anche così, a testa bassa, stupido, a testa bassa, come un bestione. E adesso vedete, è qualcosa di nuovo, e lui in questo è testimone di una liberazione interiore che non ha bisogno neanche di ulteriori precisazioni, determinazioni, applicazioni. E dunque cosa c'è da fare? Dunque come dobbiamo scegliere le strade da percorrere? È come se tutto diventasse aleatorio, accessorio. Certamente non si può prescindere da tutto il resto, ma quel che conta è che adesso io so che sono con te, sempre. Ecco qui, il versetto 23. Ma io sono con te, sempre. Ero già con te, ma sono con te, sempre. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria. Vedete, la tua vicinanza, una vicinanza che mi afferra, che mi guida, che mi accoglie. E chi altri avrò per me in cielo? Vedete, dalla presenza di Dio. Il nostro orante sa bene che non è che in questo modo lui ha risolto tutti i problemi del mondo e sa chi ha ragione, sa chi ha torto e sa giudicare gli uni e gli altri come i criteri della giustizia gli suggerivano, che poi spesso sono i criteri stessi criteri dell'impietà. Adesso lui sa, vedete, che la presenza del Signore è portatrice di una novità assoluta, perché la presenza del Signore è portatrice nella gratuità di una intenzione d'amore che non è orientata a giudicare e condannare, ma è orientata a convertire il cuore umano. Questo sa che la storia umana è abitata dal protagonista, che è attivo per realizzare questo obiettivo, dove tutto il resto è secondario, accessorio, marginale. Certo, ripeto ancora, non se ne può prescindere, ma chi altri avrò per me in cielo? In cielo, vedete, non tra le nuvole, ma alla presenza di quella iniziativa che riguarda esattamente il protagonista, che come il cielo avvolge tutto, contiene tutto, e non soltanto nella estensione, ma nella profondità, nella intensità degli eventi, quelli che per l'appunto interpellano il cuore umano fino alla radice. Fuori di te nulla bramo sulla terra. Vedete, il nostro orante è un uomo liberato. Fuori di te nulla bramo sulla terra. Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio. È Dio la mia sorte per sempre. Notate bene che il nostro orante non sta dicendo adesso non mi importa più niente di quello che succede al mondo. Sta dicendo mi hai liberato dall'invidia. E adesso mi rendo conto finalmente di qual è la mia sorte. La mia sorte qui è la mia parte, qui il termine che viene usato nel linguaggio biblico per indicare la porzione di terra che viene ereditata da coloro che abitano nel paese che il Signore ha promesso e che il Signore ha consegnato in dono al suo popolo, ed ecco, vedete, il mio modo di stare al mondo, il modo di essere presente nel mondo e di essere anche responsabile in quanto erede di quella vocazione che mi è stata conferita, con tutte le annesse responsabilità che mi riguardano. E, ecco, io tante cose non so, vedete, nemmeno qui adesso mi preoccupo di assumere le competenze di un presunto protagonista che interviene per gestire e quindi inevitabilmente poi per strumentalizzare, per dominare, per approfittare, per schiacciare, per opprimere, e di fatto si tratta di ricadere sempre nell'impietà. Ma ecco, Dio è la mia sorte, è il mio pezzo di terra per sempre. Questa liberazione del cuore era la purificazione di cui ci parlava il versetto 1. Questa purificazione del cuore è la novità assoluta. È la novità che cambia il senso della storia umana, che cambia l'impianto della vicenda cosmica. È la purificazione del cuore. Ecco, Dio è buono, vedete? La misericordia di Dio fa questo. È la novità assoluta, è il vero protagonismo, è il principio del mondo nuovo. Se no si ripete sempre, ci ripetiamo sempre, ci ripeteremo sempre. Viene meno tutto, ma resti tu, dice, tu, e questo tu qui è fortemente rimarcato, il mio bene è stare vicino a Dio. Ecco, allora vedete che c'è un epilogo nei versetti 27 e 28, c'è scritto così, penso. Ecco, perirà chi da te si allontana, tu distruggi chiunque ti è infedele, il mio bene è stare vicino a Dio. E nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere presso le porte della città di Sion. Questo presso le porte della città di Sion non è nel testo ebraico, ma probabilmente proviene dal Salmo 9, un'aggiunta presente nella traduzione in greco. Non stiamo adesso a discutere di queste cose, anche perché mi accorgo di aver consumato quasi tutto il nostro tempo. Chissà perché. E dunque, vedete, questa purificazione del cuore diventa il racconto, e quel racconto a cui già accennavo dall'inizio della lettura del Salmo 73. Per questo lui sta raccontando quanto è buono Dio con Israele, quanto è buono Dio. Ecco la bontà di Dio con gli uomini dal cuore puro. Il racconto. E questo racconto, vedete, annuncia la fine dell'impietà. È il racconto che non è rivolto a noi per spiegarci chi ha ragione e chi ha torto, chi vince e chi perde, ma è la fine dell'impietà. Questa è l'opera di Dio, e di questa opera di Dio, vedete, lui ha fatto direttamente esperienza per come il travaglio della purificazione e della conversione lo ha afflitto, ma l'ho anche liberato e rigenerato nell'intimo del cuore. È il Salmo 73, il primo salmo del terzo libretto. Siamo nel cuore del Salterio. Ecco, fermiamoci qua. Allora, già me ne accorgo adesso, ma voi starete già boccheggiando. Fatto sta però che bisogna che diamo almeno un'occhiata al brano evangelico. Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 11. E parlavamo già domenica scorsa di Giovanni Battista, ricordate, nel deserto della storia umana, in esilio dalla vita, e d'altra parte quelli sono i giorni del germoglio, ne parlavamo leggendo alla fine del capitolo 2, l'inizio del capitolo 3 nel nostro Vangelo secondo Matteo, Abbiamo incontrato l'angelo del deserto, la piccola icona che sta ancora qui alle mie spalle, che riesporremo ancora questa sera in cappella. L'angelo del deserto è Giovanni Battista, che indica con tutto quello che può dire e può operare come necessario il viaggio della conversione alla vita, il viaggio per ritornare alla sorgente della vita, alla pienezza della vita, al giardino della vita, dunque sulla soglia, il fiume Giordano, soglia che raffigura in maniera emblematica la soglia per eccellenza, che è quella che bisogna varcare per ritornare, convertirsi alla vita. E Giovanni Battista non ha alcun dubbio, questa è l'intenzione di Dio. C'è alle sue spalle tutto un lungo cammino, di profezia in profezia, l'eredità delle promesse, non ha alcun dubbio. E sappiamo anche però che Giovanni Battista è stretto nella morsa di una contraddizione tra, ne parlavamo, la potenza del desiderio, che è coerente con le promesse ricevute, coerente con l'incrollabile certezza circa l'intenzione di Dio che vuole riportare l'umanità derelitta, dispersa, esule dalla vita, alla vocazione originaria, potenza del desiderio nella missione che Giovanni sta svolgendo, e d'altra parte la grandezza del dramma. Il dramma, perché Giovanni ha a che fare con l'evidenza di una condizione inquinata, corrotta, peccaminosa, che si ripete e che non si risolve, per come riesce a interpretare lui la vicenda. Ed è proprio Giovanni che non per questo si tira indietro, non rinuncia, non demorde, non rinnega la sua missione e la posizione scomoda in cui si trova nella contraddizione drammatica che adesso richiamavo, perché viene colui che è più forte, che battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ce ne parlava Giovanni, ed ecco, è comparso Gesù. Capitolo 3, versetto 13, noi leggevamo domenica scorsa fino al versetto 12 del capitolo 3, nel versetto 13 del capitolo 3 compare Gesù, è comparso Gesù, e con Gesù è comparsa quella che nella conversazione tra Gesù e Giovanni si chiama giustizia di Dio. Pure di questo già parlavamo e già sappiamo, la giustizia di Dio. E la giustizia di Dio è quella prerogativa così gratuita e travolgente rispetto a qualunque capacità umana, per cui l'intenzione d'amore del Dio vivente prende posizione a vantaggio dell'umanità squalificata, derelitta, perduta, condannata. Il figlio del compiacimento, proprio lui, ecco la giustizia di Dio. Il figlio del compiacimento, come proclama la voce nel versetto 17, è colui che si è schierato dalla parte degli uomini peccatori che chiedono a Giovanni Battista il battesimo, per essere così incoraggiati nel cammino della conversione, ma un cammino impraticabile. Se non fosse vero, vedete che adesso siamo alle prese con questa novità. È comparso Gesù, è la giustizia di Dio, ecco il figlio di cui Dio si compiace nel momento in cui viene rincalzata dalle fondamenta la realtà della nostra condizione umana, là dove sprofonda in un contesto di perdizione, di smarrimento, di condanna, di morte. È proprio da quel fondo infernale viene risollevata la nostra condizione umana, per il fatto che il figlio del compiacimento, proprio lui, è protagonista di questa impresa giustificatrice che raccoglie, riscatta, recupera, rigenera. È la paternità di Dio che così si rivela attraverso il figlio del compiacimento. Fatto sta che da questo momento nel Vangelo secondo Matteo comincia l'attività pubblica del Signore con alcuni passaggi intermedi, e così come poi ci viene rappresentata nella catechesi dell'Evangelista Matteo. Adesso Gesù è sulla scena e si alternano sezioni di carattere narrativo con ampi discorsi, caratteristica tipica del nostro Evangelista Matteo, come sappiamo, grandi discorsi, sezioni narrative, poi un grande discorso, il discorso della montagna, 3 capitoli, 5, 6, 7, e poi altre sezioni narrative, poi un discorso che Gesù rivolge ai suoi discepoli inviati in missione, capitolo 10, e poi di nuovo una sezione narrativa, capitolo 11, e siamo qui. Vedete, c'è di mezzo quella conversione alla vita che a modo suo Giovanni Battista già aveva annunciato, ma rispetto alla quale Giovanni Battista registrava le contraddizioni di una vicenda, la sua, affrontata con tanto coraggio e con tanta confidenza nelle promesse di Dio, ma senza registrare frutti corrispondenti. Ed ecco la conversione alla vita. E abbiamo a che fare ormai con Gesù. E la via della figliolanza, di cui Gesù è protagonista, la via della figliolanza, ecco il figlio di cui Dio si compiace, è la via della figliolanza. E tutto il percorso catechetico ruota attorno a questa indicazione programmatica, la via della figliolanza, cioè di imparare a vivere da figli. E questo non in teoria, non perché qualcuno formula in maniera un po' più eloquente un certo insegnamento, ma perché c'è Gesù, il figlio. È Gesù che passa, è Gesù che avanza, è Gesù che percorre il deserto, le contraddizioni, è Gesù che affronta la pesantezza, la durezza, la corruzione del cuore umano, il figlio. Ebbene, Gesù da un certo momento in poi ha a che fare con i discepoli, nel capitolo 10 viene affidata ai discepoli una missione, ed ecco, capitolo 11, diamo uno sguardo. I 10 inviati, dopo essere stati opportunamente istruiti, capitolo 10, e nel capitolo 11... Il brano di domenica comincia col versetto 2, noi abbiamo letto comunque dal versetto 1, perché qui sta scritto che quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare, predicare nelle loro città. Ecco, è interessante questo versetto, perché comunque vedete i 12 inviati in missione, percorrono le loro strade, ma intanto è Gesù che parte. Gesù partì. Vedete, aver inviato i 12 in missione significa aspettare per fare da vedetta in vista del loro ritorno. È Gesù che parte. E i discepoli inviati in missione alle prese con tutto quello che avviene, che poi è un anticipo di quella che è la realtà del nostro cammino sulle strade della vita, le strade del mondo, di quella vita compromessa, di quella vita misurata, moderata, schiacciata, oppressa, inquinata, più o meno, come dire così, assuefatta ai progetti che vorremmo realizzare, di fatto poi alle prese con tutti i fallimenti dei progetti che non si realizzano, ebbene su quelle strade si svolge poi l'esistenza dei discepoli che verranno fino a noi oggi. Ma intanto Gesù è partito, vedete, parte lui. Parte lui che è come dare un appuntamento, perché dove i discepoli si troveranno in giro per il mondo, sulle strade da percorrere, inviati in missione fino a noi oggi, Gesù è in viaggio, Gesù passa, Gesù transita, Gesù incrocia, Gesù è lui che è in viaggio. La missione non è affidata ai discepoli, perché alla fine vedremo se ce l'hanno fatta. La missione è un appuntamento in vista di un incontro a cui i discepoli man mano faranno attenzione. Il caso di quel tale nel Salmo 73, vedete che tu eri con me, io non lo sapevo, e là dove io mi arrabattavo e davo sgomitate di qua e di là e urtavo e sbattevo e inciampavo e barcollavo e gridavo e strepitavo e imprecavo e tu eri con me, io non lo sapevo. E dice: partì Gesù di là per insegnare. Ecco, e qui vedete rispunta Giovanni Battista. Giovanni, intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, Messia, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? E notate che Giovanni Battista è in carcere, era stato arrestato già nel capitolo 4, versetto 12, era stato arrestato. Adesso si trova in carcere, una permanenza in carcere che poi si concluderà tragicamente, come sappiamo, e per un motivo squallidissimo. Ma si trova in carcere. E vedete, qui non è soltanto una condizione di ordine oggettivo, è in carcere, certamente. A questo riguardo c'è poco da discutere. Ma è la condizione umana prigioniera della propria sconfitta, prigioniera del proprio fallimento. Tra l'altro di questa carcerazione si parla a più riprese nell'Antico Testamento, nel linguaggio dei profeti spesso, il profeta Isaia che stiamo leggendo e rileggendo in questi giorni, Isaia 9, la prima lettura della messa di mezzanotte natale, Isaia 61, il grande poema, lo Spirito del Signore, Dio è sopra di me, mi ha mandato per annunciare la consolazione a coloro che hanno il cuore infranto, la liberazione per gli schiavi, lo scioglimento delle catene ai prigionieri e l'Evangelo ai poveri, i prigionieri, la condizione umana da Adamo in poi, dai progenitori in poi, la condizione umana. È un'immagine emblematica questa, che non ci sorprende in nessun modo, capita anche a Giovanni Battista, che di fatto si trova chiuso anche dal punto di vista empirico in una cella, in una galera, incatenato, e sappiamo bene in quali condizioni. Bene, è la condizione umana, e in questo contesto lui viene a sapere che il Messia sta operando, le opere del Messia, questa è un'espressione tecnica, già nella tradizione giudaica, le opere del Messia sono indicate come criteri di riferimento per individuare il Messia atteso, le opere del Messia, le opere del Messia. E vedete, qui abbiamo a che fare con una situazione di coscienza, perché Giovanni è perfettamente convinto che Dio sia fedele alla sua parola, quella forza che lui ha annunciato, definendo così, identificando così colui che sarebbe intervenuto con lo Spirito Santo e il fuoco, in modo tale da risolvere definitivamente la questione e aprire la strada del ritorno alla pienezza della vita. Dio è fedele alla sua parola, c'è di mezzo dunque l'avvento della forza. E d'altra parte Giovanni Battista è alle prese con, nella sua solitudine, con il dubbio. Le opere del Messia, ma quali opere? È informato circa le opere di Gesù. Vedete, qui noi non torniamo indietro, si tratterebbe di rileggere i capitoli 8 e 9, le opere di Gesù, tutta una serie di pagine che descrivono per l'appunto l'attività e qualificano l'attività di Gesù in quanto è il medico che guarisce gli ammalati per il fatto che prende lui la malattia. È il maestro che insegna in quanto misericordia io voglio e non sacrificio, citazione di Osea nel capitolo 6, è il pastore di tutte le pecore sbandate e guida lungo strade che lui stesso conosce, lui solo conosce attraverso i deserti impraticabili dell'esistenza umana. Le opere del Messia il nostro Giovanni, vedete, per come è informato, è preso dalla tentazione del dubbio, è scandalizzato anche lui, già come nel Salmo 73, è scandalizzato, perché no? Perché Giovanni Battista non dovrebbe essere scandalizzato, non dovrebbe sperimentare il dubbio. Certo, e vedete, attraverso i suoi discepoli interroga: ma chi sei tu? Chi sei tu? E vedete, questa domanda implica corrispondentemente un'altra domanda: ma chi sono io? Chi sei tu e chi sono io? Che poi, vedete, era il contenuto essenziale del versetto 1 del Salmo 73. Se tu sei buono, io chi sono? E come posso dire che tu sei buono se qui non è attivata quella procedura di purificazione del cuore mio? E qualunque cosa io dica o possa addirittura insegnare, proclamare, gridare, strepitare in giro per il mondo è una menzogna se la tua identità non è anche protagonista di quella trasformazione che mi rigenera nella mia identità. Chi sei tu? Ma chi sono io? Ma sei tu veramente? E io? Le opere del Messia, le opere della misericordia, capitoli 8 e 9, vi dicevo, pagine straordinarie che nel corso dell'anno ricompariranno, quindi non temete, sarete bombardati opportuno con tutta la bontà di cui è capace un peccatore ancora lontano dalla conversione. E dunque tutti i derelitti della terra, tutti gli impuri e coloro che sono alle prese con l'evidenza della loro sconfitta e si vergognano in maniera irreparabile, sprofondano nella vergogna senza le opere del Messia, le opere del Messia. E se le cose stanno così, vedete, se il Messia opera in questa maniera, e Gesù sarebbe il Messia, è il Christos, è Cristo, è lui, è il Mashiach, e allora il mondo non cambia. Allora il mondo non cambia. E Giovanni è scandalizzato. Ma dice: ma sei tu? O deve venire un altro? Sei tu? Ma chi sei tu? Cosa vuol dire misericordia? Come funziona questa misericordia? Come funzionano le opere del Messia? Cosa vuol dire che le promesse di Dio si compiono nella storia umana? E lui, Giovanni Battista, è il grande annunciatore, grande testimone, una coerenza inflessibile la sua. Ci sta rimettendo la pelle. E vedete, Gesù risponde non dicendo chi sono io, ecco, io adesso mi presento, do i miei dati anagrafici, ma Gesù risponde: andate, riferite a Giovanni ciò che voi udite, vedete, concentra esattamente l'attenzione sulle opere. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti resuscitano, ai poveri è predicata l'Evangelo, la buona notizia, l'Evangelo del Regno, l'Evangelo del Regno, l'Evangelo della paternità di Dio, l'Evangelo della misericordia di Dio. Beato, aggiunge qui il versetto 6, colui che non si scandalizza di me. Vedete che c'è di mezzo uno scandalo? Beato colui che non si scandalizza di me. Vedete che in realtà le opere che qui Gesù rievoca in maniera così sommaria sono l'espressione di quella novità che riguarda proprio lui, di cui è protagonista lui, in quanto è il figlio con il cuore aperto. E Giovanni Battista diceva: ma chi sei tu? E vedete che Giovanni Battista aveva da chiarire una problematica di carattere operativo. Qual è il tuo proposito? Qual è dunque il tuo programma? Qual è il tuo modo di portare a compimento l'impresa e realizzare gli obiettivi? E Gesù invece, attraverso il richiamo alle opere, in realtà sta porgendo a Giovanni la testimonianza della sua presenza. Ci sono io per te. Ci sono io per te. Per te che sei scandalizzato, ci sono io. Gesù si presenta come il tu di Giovanni. Il tu di Giovanni. Anzi, dice: beati coloro che non si scandalizzano di me. È la beatitudine dei poveri. I poveri sono evangelizzati, e in questo, vedete, si ripropone un messaggio che già è espresso in tante maniere, ma è esattamente quel messaggio che risuona ancora incomprensibile a Giovanni, risuona per lui quasi pericoloso, quasi scandaloso. Il fatto è, vedete, che quando Gesù qui annuncia una beatitudine a Giovanni, gli sta annunciando che anche per lui, e quindi anche per ciascuno di noi, si apre la strada che ci restituisce la nostra identità autentica. Voglio dire, vedete che qui, in questa risposta inviata da Gesù a Giovanni, c'è l'offerta da parte sua, da parte di Gesù, di un tu assoluto in cui Giovanni può immergersi e in cui noi possiamo immergerci, il tu. Ci sono io, dice Gesù, a cuore aperto. C'è un tu per noi, per lui, Giovanni, per ciascuno di noi. E vedete che in questa risposta Gesù chiama Giovanni a registrare, attraverso tutto il travaglio che ha patito e nel quale ancora è impelagato, ma chiama Giovanni a registrare quale pietà e quale sentimento di compassione, quale misericordia si sta insediando nel povero cuore umano di un carcerato, come lui Giovanni, come ciascuno di noi, nella nostra avventura personale, che è sempre poi un'avventura comunitaria, sociale, che tocca in tanti modi le componenti della storia universale. Anch'io. C'è il tu di Gesù. C'è il tu di Gesù per i poveri della terra, c'è il tu di Gesù per i derelitti, c'è il tu di Gesù per un carcerato come me. Vedete che qui Giovanni Battista poneva la domanda: ma tu che cosa stai facendo? E Gesù, attraverso la risposta, gli dice: sono il tu per te, carcerato. sei in grado di dire anch'io, come quello, quel tale, l'anonimo del Salmo 73, anch'io, anch'io, anch'io. Eri con me, non lo sapevo. Ero con, presso di te, non lo sapevo. E poi, vedete, Giovanni Battista è la Salunga su tanti altri fronti. Ma, ecco, e arriva il momento in cui lo scandalo è superato, lo scandalo è rimosso. Il cuore umano si apre in questa relazione a tu per tu, dove la presenza gratuita che porge a noi la sua intenzione d'amore ci consente di immergerci e di ritrovare finalmente quel respiro profondo che ci libera nell'intimo di noi stessi e che ci restituisce la possibilità di vivere gratuitamente, di vivere pienamente, di vivere integralmente. E non c'è carcere che possa impedirci di respirare con questa pienezza, non c'è avvilimento, non c'è nemmeno un abisso infernale dove sprofondando possiamo essere sottratti alla presenza che ci precede, che ci accompagna, che ci attende, che ci viene incontro, che offre a noi il tu della sua fedeltà incrollabile nella gratuità dell'amore. E allora Gesù adesso, vedete, dopo che i discepoli Giovanni se ne vanno, parla lui di Giovanni, versetto 7: mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Gesù parla di Giovanni, è il brano evangelico di domenica prossima, vedete, ma chi sei tu? Ed ecco Gesù, le opere del Messia, ma chi è Giovanni? È Gesù che parla di Giovanni, ma parlando di Giovanni parla di noi, parla di ciascuno di noi. Chi sei tu? Ma chi sono io? Chi sono io in questa storia, in queste faccende, in tutto questo disastro, in tutto questo squallore, in tutto questo chi sono io? Dove, paradossalmente, vedete, la realtà più scandalosa che ci sia al mondo è la misericordia di Dio. Il vero scandalo non è il male, il vero scandalo è il bene. Il vero scandalo non è il male nel mondo, è la misericordia gratuita di Dio che è scandalosa. E Gesù parla di Giovanni e dice: il profeta che sta sulla soglia, e questa posizione noi già la conosciamo, e vedete, sta sulla soglia, e dunque c'è di mezzo il senso di tutta la vita, la storia, ma il senso anche di quella realtà che chiamiamo Dio, e quel profeta che è implicato in questa vicenda in quanto vedete, è in gioco il santuario del cuore umano, quello che ci diceva il Salmo 73. È la storia di Giovanni, una missione proiettata sul mondo, ma nello stesso tempo il dramma del suo vissuto interiore che è così compromesso, è così contorto, è ancora condizionato da tante tante incertezze, dubbi. Ebbene, vedete, Gesù parla di Giovanni e dice: ecco, è il profeta, e il dato chiarificatore è quello che qui adesso viene esplicitato, è colui che affronta lo scandalo. E colui che affronta lo scandalo, laddove lo scandalo per antonomasia consiste proprio nella misericordia di Dio, è la novità per la quale il cuore umano ancora non è proporzionato. Proprio per questo è un dato scandaloso, perché il cuore umano non è proporzionato alla misericordia di Dio. È scandaloso, è proporzionato al cuore umano dell'impietà. È gestibile l'impietà, praticabile l'impietà, strumentalizzabile l'impietà, L'impietà rende, costruisce, fa, fabbrica, produce. Per così dire, ci realizza. L'impietà. In un contesto, dice la Santa Santa Dei, in cui si sta tutto sfasciando. E vedete, il profeta, dice Gesù, è quel tale che sta lì dove è costantemente alle prese con quello scarto che manifesta la sua sproporzione rispetto alla pienezza di un disegno che è in tutto e per tutto confermato nel suo valore autentico, nel suo valore sacro, nel suo valore gratuito, la misericordia di Dio. E vedete che proprio questa è la profezia di Giovanni in carcere. Il carcere è ancora una volta una raffigurazione scenografica di un modo d'essere su una soglia. E quella che fa di lui, quella situazione che fa di lui, come Gesù dice qui, bisogna che senz'altro concluda, è ben più che un profeta, ben più che un profeta, ben più che un profeta Giovanni Battista, nel versetto 11: in verità vi dico che tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni Battista, tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Già, vedete, sta su quella soglia che fa di lui qualcuno che è più che un profeta, quando la sua grandezza è una grandezza che viene superata, perché la grandezza appartiene all'economia della nostra vicenda umana, ancora sproporzionata, e quella grandezza tra i nati di donna, dunque una grandezza superlativa, ma è una grandezza superata nel senso che è la piccolezza a introdurlo nel regno. Beati i poveri, beato chi non rimane scandalizzato. E così si apre la via della conversione per tutti i prigionieri della morte, vedete, per tutti gli squalificati, per tutti i diseredati, per tutti gli scompensati, per tutti coloro che constatano come la loro grandezza si sta consumando all'interno di un'economia che è inquinata dall'impietà. Ed ecco, c'è una piccolezza che ci introduce nel regno, esattamente quella piccolezza a cui è ridotto un profeta come Giovanni, che in quanto ridotto alle misure della piccolezza, se è possibile misurarla, è più che un profeta. E così si apre la via della conversione, vi dicevo, per tutti i prigionieri della morte, che si stanno svegliando finalmente per dimorare nella casa del Padre, quando il nostro cuore umano finalmente riposa nel cuore di Gesù che è venuto, che viene, che verrà. Sei tu colui che deve venire. Ecco, colui che è venuto, che viene e che verrà. Là dove il nostro cuore umano si arrende e trova dimora nel cuore di Gesù. Fermiamoci qua, sono le 9, vedete. Voi